Vediamo un po' cosa ci capiamo. Ci ha ritirato in privato come discepoli per spiegarci la parabola. Al mondo parla in parabola, il mondo non capisce. Sfido io. Chi al di fuori della Chiesa immagina che nel mondo sta fiorendo il regno di Dio, cosa vuol dire? No. E però in privato i suoi discepoli lo spiegava. Ma noi siamo titubanti, no? E quindi mentre il Signore si dà da fare anche con noi, a cercare di farci capire che in mezzo a noi c'è il regno di Dio, no? Anche noi abbiamo le perplessità dei discepoli. Dove sta il regno di Dio? Cos'è sta roba qui? E come è? Beh, la prima risposta che mi viene è che è una delle cose di Dio. E siccome Dio noi non lo vediamo, non sappiamo chi è, non ne sappiamo niente, anche il regno di Dio è così, è di Dio. È una roba sua, hai capito? E però Gesù insiste che è nel mondo, è tra noi. Beh, allora io concludo che se è tra noi è nascosto. È nascosto, non si può dire è quella roba lì, è quella lì. Neanche si può dire è la Chiesa, pensate. Uno dice no, lì l'assemblea, l'Eucaristia. No, è nascosto, hai capito? Tra noi uomini il regno di Dio è nascosto. Dove? C'è un unico posto. Per noi, ovviamente. Può darsi poi che Dio in altri mondi, in altre situazioni, abbia trovato altri modi di costruire il suo regno. Ma qui tra noi l'unico posto che io vedo dove si possa cercare in qualche maniera di sentire il regno di Dio è il cuore degli uomini. È il cuore degli uomini. Dio è nascosto, sepolto. E quindi, però, appunto, c'è. E quindi in qualche maniera il nostro cuore, il nostro corpo in qualche maniera lo esprime, capito? È nascosto, sepolto nel cuore degli uomini. Nella forma, adesso dico una frase che noi ci diciamo tante volte, che riassume, che non si può tutte le volte elaborare, però credo che si intuisca. Cosa vuol dire? Che il regno di Dio è sepolto nel cuore degli uomini, è sepolto nella forma di una divina tenerezza uguale. Divina tenerezza vuol dire che c'è un atteggiamento, una forza, uno spirito, un soffio che ti spinge continuamente ad essere tenero verso la fragilità degli uomini, verso gli uomini fragili, verso gli uomini, perché gli uomini sono fragili anzitutto, sono mortali appunto. Una tenerezza che non si lascia sconfiggere da niente, che tiene duro, che è invincibile. Questa è la presenza del regno di Dio tra noi, ha questa forma, la divina tenerezza che si fa strada nella carne degli uomini, nelle storie degli uomini. E quindi il regno di Dio è nascosto, sepolto nella vita, negli incontri, nelle storie degli uomini, come un seme. Ah, bella questa immagine, appunto, perché il nostro cuore, le nostre storie, la nostra vita resta largamente materiale, resta largamente, come si dice, animale nel senso alto della parola, no? Ma dentro questo seme irresistibile della tenerezza per l'uomo che Dio ci dona, no? A Dio che vuol farsi carne, che vuole incarnarsi come un seme. Il seme è piccolo piccolo, Gesù dice, ma diventerà l'albero immenso che ospita cielo e terra, quando tutto sarà ospitato dalla divina tenerezza, quando la nostra carne avrà smesso di tremare, di essere impaurita, violenta, avida, quando la nostra carne sarà trasfigurata dalla tenerezza per gli altri, allora il seme sarà diventato un albero. E il Signore dice, avete sentito sta roba qui, dice, non pensiate che sta roba qui può andar bene, può andar male, ve l'assicuro io, questo seme cresce in maniera nascosta ma inarrestabile, in silenzio, continua a crescere, niente gli impedirà di germogliare, di ingrandire, di fermentare, di attraversare tutte le storie degli uomini, fino all'ultimo uomo. Quando apparirà il grande albero che ospiterà tutta l'umanità riunita in fraternità nel regno del Padre mio, diceva Gesù. Non so cosa dite, valeva la pena di venire in chiesa, valeva la pena che il Signore ci consumasse un pezzo di domenica per fare questa confidenza, no? Però appunto, questo è l'altro risvolto, il Signore ci avvisa, però qui sulla terra, nella nostra storia, che è una storia drammatica, è una storia che distrugge, costruisce, è drammatica appunto, dove c'è tenerezza ma c'è violenza, c'è egoismo, c'è schiacciamento, cioè nel regno dell'uomo. Il regno di Dio è come un seme piccolo piccolo. È così con me, dice Gesù. Ti presenti che quando Gesù dice il regno di Dio, in qualche maniera sono io, no? Ve lo faccio vedere io nella mia persona. Si identifica Gesù. Ma cos'è stato Gesù? Cos'è stato Gesù? Poco più di, se vai in treno da Bergamo a Milano, poco più di un compagno di viaggio sul treno, no? Cioè, appunto, Gesù è stato lui per primo questo seme piccolo piccolo gettato in terra a marcire. E i discepoli, giustamente, sono titubanti, no? Come credere che questa povera esistenza, questo piccolo seme schiacciato e sepolto sottoterra a marcire, diventi l'albero alla cui ombra si riparerà l'umanità intera? Certo, i cristiani cantano: ha regnato il Signore dalla croce c'è l'albero che è venuto dal seme marcito in terra, la sepoltura di Gesù è diventato l'albero della salvezza, della vita, no? Ma sai, sta roba qui è nascosta, Gesù è morto, è sparito, guardando l'umiltà dei suoi inizi, nessuno potrebbe credere alle dimensioni che prenderà alla fine il regno di Dio. Le stesse parole di Gesù, i gesti di Gesù, sono una cosa molto piccola. Cosa ne farà la storia di questo umile profeta uscito da un paesino della Galilea? Che cosa di buono può mai venire da Nazareth? Con uno sparuto gruppo di discepoli, uno di quei gruppuscoli innumerevoli al suo tempo, questi gruppi religioso-politici del tempo così marginali, che la grande storia dell'epoca dell'Impero Romano sfiora appena appena neanche conosce, no? Per la verità, questo è un discorso che non ci possiamo permettere stamattina di fare, perché è molto complesso, però per la verità questo gruppuscolo, che poi vengono chiamati cristiani, no? Ha avuto una vicenda per alcuni versi miracolosa, ha le sue ragioni, c'erano le vie di comunicazione, c'era una lingua unica, c'era una cultura con religioni ormai estenuate che aspettavano in qualche maniera una proposta di salvezza, ci sono le ragioni storiche del diffondersi del cristianesimo, ma resta sorprendente il fatto che in pochi anni il messaggio cristiano abbia percorso il mondo intero e il cristianesimo sia diventato una componente importante della storia. Sapete, l'imperatore l'ha fatto religione, poi di Stato, noi diremmo sociale, e il cristianesimo è diventato addirittura in Occidente onnicomprensivo. È diventato addirittura in qualche maniera, purtroppo, l'illusione che il regno di Dio si potesse costruire su questa terra da parte del Papa, dei Vescovi, dei Principi, della Chiesa. No? Sì, perché nonostante i cristiani siano diventati tanti, si siano diffusi nel mondo, anche se oggi noi riuscissimo a convertire il mondo intero, sapete che siamo solo una parte del mondo. Ammesso anche, il regno di Dio resterebbe nascosto. Il regno di Dio è rimasto nascosto. Anche se la Chiesa, il popolo dei cristiani, che ha il compito di essere un segno del regno di Dio. Ha dato testimonianze forti, geniali, di una prefigurazione del regno di Dio nel mondo degli uomini. Questo è il senso della Chiesa. Cioè, i cristiani dovrebbero nel mondo far vedere cosa può diventare l'uomo se accoglie il Vangelo. Dovrebbero essere dei segni profetici, appunto, dei segnali. Anche se il cristianesimo ha dato questi segnali forti nella storia occidentale, ma spesso sappiamo è caduto anche nell'illusione. La Chiesa è caduta nell'illusione di essere il regno di Dio. Tutte le volte che si è lasciata prendere da manie di grandezza, di potere, di ricchezza, di numeri. Non so, mi viene in mente, anche oggi c'è da parte della Chiesa un tentativo disperato di restare importante nella società, che si capisce, perché in qualche maniera è un tener vivo il Vangelo dentro la storia, però il rischio è grosso, lo vediamo anche oggi, è grosso, che la gente non capisca più cos'è la Chiesa, no? Se la Chiesa non diventa più relativa, più a servizio di altro, che è il regno di Dio, appunto, che è la tenerezza per l'uomo. Si dimentica spesso la Chiesa che il regno di Dio cresce nel segreto, nei cuori, nelle storie degli uomini, e che anche la Chiesa deve continuamente scoprire il regno, la Chiesa deve continuamente convertirsi, perché come Chiesa assume gli strumenti del mondo, istintivamente, capito? E quindi si deve continuamente convertire al Vangelo. La Chiesa va continuamente riformata, perché è a servizio di qualcos'altro che continuamente l'anticipa, la circonda. Il regno di Dio sta fiorendo anche fuori di questa assemblea della Messa, anche qui nel quartiere. Il regno di Dio sta lavorando, no? Se noi ci facciamo l'idea che siamo noi il regno di Dio, quando si va fuori non si capisce più dove ci vuol portare il Vangelo. Anzi, si guarda agli altri che non vengono in chiesa, che hanno idee diverse, con risentimento, hai capito, non vengono da me, e quindi il Vangelo che la Chiesa annuncia e celebra, come stiamo facendo noi, e poi cerca un po' di vivere. Certo, una forza che trasforma i cuori e le relazioni tra gli uomini, ma lo fa in una maniera così discreta. Questo è un tema sul quale dovremmo fare un itinerario di un anno, la discrezione di Dio, che noi diciamo subito è assenza, non c'è. E invece la discrezione è un'altra cosa, è un agire attraverso la libertà dell'altro. È uno spingere l'altro a diventare se stesso, tirandosi da parte, ma questa, come fa Dio, dovrebbe fare la Chiesa, e non tirarsi addosso. E questo sarebbe affascinante, lo cercherebbero molto di più. Dove sta il segreto della discrezione di Dio? Fammi capire. Fammi capire come si fa a essere uomini a servizio dell'uomo senza nessuna pretesa di dominarli, di dirgli cos'è la verità, di dire si deve far così, anche le leggi si devono fare così, te lo dico io. Allora, il regno di Dio agisce in una maniera così discreta, così impastata con la storia degli uomini, che è caotica, che è drammatica, appunto. Il regno di Dio non è che agisce con un gruppetto che dice il regno di Dio è quello lì. No, si impasta nella storia, come seme, capito, nella terra, che è di tutti. Lo fa in una maniera così discreta da lasciarci dubbiosi sulla sua presenza e sulla sua efficacia. Ci piacerebbe di più il gruppetto identitario, no? Che dice, ecco, è bel chiaro cosa vuol dire essere cristiano. Così, stare nella pasta della vita, della gente, degli uomini, del mondo. Altro che rinuncia. L'identitarismo, il fondamentalismo, è di creature che hanno paura, deboli, capito? Che hanno bisogno di rafforzarsi col capo, con la cosa precisa. Il regno di Dio cammina molto più fiduciosamente nel mondo e molto più liberamente soprattutto. E cosa succede? Che siccome il regno di Dio è così discreto, è così nascosto, è così immerso appunto, rischia di lasciarci dubbiosi sulla sua presenza e sulla sua efficacia. Cosa fa alla fine? Cosa fanno i cristiani se si impastano nel mondo, non si vedono più, non si riconoscono più, non hanno più un loro programma, capito, no? La parabola di Gesù, mi pare, risponde proprio a questa inquietudine dei discepoli, i quali dicono, qui adesso come va a finire? Questo qui adesso lo stanno addirittura circondando, lo ammazzeranno. Dov'è il regno di Dio? E quindi quando lui fa questi discorsi i discepoli sono molto scettici, sono inquieti, hanno un po', come dice la parabola di Gesù, il dubbio del seminatore, non il seminatore che viene dopo 10.000 anni e ci sono state 20.000 stagioni, ha visto il seme che è cresciuto, quindi adesso sa che verrà su, ma immaginate l'atto del seminatore, il primo seminatore, quando mette giù il seme che marcisce dice è finita. L'ho perso, capito? Il contadino che ha seminato il seme lo ha perso e quindi è ansioso, è preoccupato, non viene su niente, no? La parabola di Gesù dice, no, non preoccuparti, che tu dorma o vegli, di giorno o di notte, il seme cresce, vive la sua metamorfosi e prepara il raccolto. E vedrai il miracolo, no, l'altra parabola, che questo qui, questo granellino di senapa, che è il più piccolo dei semi, così leggero che basta un soffio di vento per spazzarlo via, diventerà il più grande degli alberi, alla cui ombra gli uccelli del cielo addirittura potranno ripararsi. E quindi, non so se si chiariscono, si devono chiarire, se ci fanno viaggiare queste parabole, no? Sono parabole di incoraggiamento al drappello dei suoi discepoli che sono scettici, sono parabole di incoraggiamento a credere che il regno di Dio sta lavorando nel cuore degli uomini, questo è il Vangelo cristiano. E fanno molto bene anche a noi, capite, perché almeno chi ha la mia età, noi siamo cresciuti nei paesi in cui pensavamo che davvero il regno di Dio era la Chiesa, no? Noi veniamo dalla cristianità, ci ha abituati all'illusione che la Chiesa fosse il regno e in pochi anni si è diventati consapevoli invece di un mondo molto più grande, nel quale i cristiani sono anche marginali, sono tra gli altri comunque. E quindi un sacco di noi sta mollando, diciamo. E invece la parabola del Signore ci incoraggia. Non fidatevi dell'apparenza, il regno di Dio sta lavorando. Però non prendiamo questo incoraggiamento come fa qualcuno. Io quando mi trovo ogni tanto a parlare di cosa dobbiamo fare come Chiesa per testimoniare il Vangelo, trovo molto spesso delle persone che, secondo me, siccome non sanno cosa pensare, cosa dire, hanno una paura matta, lo dico, ma ci pensa il Signore, capito? Che è la soluzione magica di tutto. Tanto fa la grazia di Dio. Per alcuni versi va nella direzione giusta, ma questo non deve giustificare il fatto che io, discepolo, non accolgo il compito di scoprire, di testimoniare il regno di Dio. E anche di annunciarlo in certe occasioni, certo, e anche di capire attraverso quali vie della vita degli uomini il regno di Dio sta germinando, no? Perché poi queste posizioni che dice fa la grazia di Dio in genere sono anche poi cattive sul mondo, hai capito? Ma il mondo lascia che vada come vada, tanto lo vedi come va, no? Noi curiamo la nostra identità cristiana, no? Poi magari entriamo come una lobby nella società a fare le nostre cose, che è il massimo del Vangelo. Credo che queste parabole non vogliano dire allora dormi, stai quieto, che tanto ci pensa Dio. Mi pare che siano un incoraggiamento a credere al regno di Dio che sta lavorando nel mondo, a mettersi al suo servizio, a non aver paura, a aver fiducia in questo fiorire nascosto, inarrestabile nella vita degli uomini del regno di Dio, e a metterci a servizio di questa generazione, di questo germinare della fede, di questo sostenere la speranza alla fine, perché così nasce il regno di Dio negli uomini, nel dare speranza alle persone, nel sostenere chi fa fatica. La speranza che Dio vuol far arrivare al cuore degli uomini affaticati e oppressi. Questo è il servizio al Vangelo. A guardare gli occhi, a guardare il mondo con gli occhi di Dio, con la tenerezza di Dio. E quindi a vedere oltre le apparenze questa forza segreta del regno che lavora, che cresce. A cominciare dal pezzo di mondo che è il mio corpo. Siamo qui a fare la comunione per questo stamattina, perché questo discorso del regno di Dio lo possiamo portare fuori soltanto se ci sta nel corpo, soltanto se questa tenerezza se vibra dentro i nostri sensi, la nostra persona, la nostra vita, capito? È anzitutto nel nostro corpo che avviene lo scandalo del regno di Dio. Perché noi, il nostro corpo, invece, ci racconta un'altra storia. Dite Paolo, devo uscire dal corpo in qualche maniera, voglio restare nel corpo, ma devo uscire perché se no il corpo mi frega anche, se no il corpo mi delinea questa parabola che sono nato, sono cresciuto e poi vengo fregato perché divento vecchio, malato e poi crepo alla fine. E vado via con la sfiducia che è stato un giro di giostra, capito, che è finito male. Noi camminiamo senza vedere, dice la seconda lettura. Forte sta. Cioè, senza neanche vedere in noi stessi, senza capire il destino di queste mani, non lo vediamo. Con queste mani abbiamo fatto tante cose. Ma le cose che abbiamo fatto contenevano una parola, appunto un Vangelo, che noi non vediamo. Anche qui è nascosto il regno di Dio. Mentre siamo in questo corpo, noi non vediamo. E la crescita del grande albero del regno di Dio, che intenerisce con discrezione la nostra carne, anche con noi il regno di Dio è discreto. Quindi è impercettibile. Anzi, viene sovrastato dal fatto che noi sperimentiamo le ansie, le debolezze, la corruzione della carne, alla fine il cedimento alla morte, siamo in esilio, lontani da Dio appunto, perché noi, anche noi siamo stati seminati nella terra, la terra nera proprio, noi siamo di terra e per questo la forma attuale del nostro corpo deve marcire, ma queste maniere di parlare di Gesù sono, no, a me fischiano un po' le orecchie, mi gira un po' la testa. Nel dire queste cose su di me, no? Cosa? Se il grano di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, se muore produce molto frutto. Che è stato il senso del battesimo, il senso dell'Eucaristia, il senso della Pasqua, il senso della comunità, cioè noi introduciamo il nostro corpo nella trasfigurazione, nella resurrezione dai morti. Lo facciamo entrare nella Pasqua di Cristo perché la figura autentica, umana, nel mondo del regno di Dio è la morte di Cristo. Il regno ha la sua figura nella Pasqua di Cristo nella quale siamo invitati a entrare. E noi entriamo nella Pasqua, accogliamo lo spirito del risorto, appunto, no? Ogni volta che vincendo la paura apriamo il nostro cuore all'amore, appunto. È l'amore del prossimo. Il regno di Dio è tra noi. È tra noi. non è neanche in me, in te, è tra, è nell'amore tra noi. Quando noi apriamo il nostro cuore alla cura, all'attenzione, al desiderio di sostenere la vita e la fiducia dei nostri fratelli, allora appare il volto nascosto di questo mondo, che è il volto dell'amore. E si capisce anche quanto sia bella la faccenda cristiana, quanto siamo fortunati ad aver incontrato Gesù, quanto il fare i cristiani sia il più bel mestiere che c'è a questo mondo, non tanto perché, vedete, questi bambini sentono già il cristianesimo come il peso di dover andare a messa. In realtà l'essere cristiani dovrebbe essere la cosa più sorprendente, più gratificante, perché non si può essere uomini meglio di così, cioè di essere degli scopritori e dei testimoni di questo lavoro segreto di tenerezza verso gli uomini e di questo splendore nascosto nelle nostre storie. Fratelli carissimi, con la fiducia filiale che lo Spirito di Cristo, che si rende presente in mezzo a noi, suscita nei nostri cuori, innalziamo la nostra preghiera a Dio Padre misericordioso. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
La Chiesa a volte è tentata di concentrarsi sull'organizzazione, sulle opere, sui programmi, più che sull'ascolto della parola di Dio, e spesso si conforma alle logiche del mondo. Perché la Chiesa sia povera e umile, si distacchi da ogni ricchezza e si liberi da ogni alleanza con le potenze della terra e si fondi sul confronto con il Vangelo e sulla fiducia in Dio, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Dio semina segretamente nel caos del mondo il seme e si fa da parte aspettando con pazienza che il seme diventi misteriosamente un grande albero. Perché i cristiani, riconoscendo la libera e gratuita iniziativa di Dio, mettano in gioco la loro vita con generosità, perché il piano di Dio si possa attuare, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Signore, aiutaci a comprendere che il regno di Dio è presente negli eventi che viviamo, nelle persone che incontriamo, nelle situazioni in cui siamo immersi quotidianamente e per cui ci chiedi di impegnarci con responsabilità, con passione, con coraggio, per fare l'uomo come tu ci proponi, preghiamo.
Ascoltaci.
O Dio, che dalla povertà delle cose più umili sai trarre le cose più meravigliose, dona alla nostra comunità una fede sempre più grande, perché camminando lungo la via indicata da te, sappia mettere sempre al centro i più deboli, i più poveri, i più piccoli. Preghiamo.
O Padre, fonte di ogni dono, ti abbiamo manifestato con umile fiducia le nostre intenzioni. Nella tua bontà esaudisci le nostre preghiere. Per Cristo nostro Signore.